via rose.
Stiamo per girare un'altra pagina di mille storie, un'ora circa e anche novembre sarà alle spalle, sempre cullati ovviamente dalla Via Rose. Buongiorno da Stefano Ferrando e da una sognante sempre pimpante e secchiona, Alice Petronici.
Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dovevo aggiungere anche intonata per completare il quadro dalla strana coppia.
Che spettacolo,
giusto?
Grazie, sì. È vero.
Chi è pimpante è sempre Karin Condolf al centralino 076 321 1113, oppure 0848 0308 08. Ed è pimpante anche Roberto Rossinelli in sì. Regia, che si sta dando da fare fra i mille cursori del banco regia. Allora,
è vero.
Oggi mille storie fa 90, dopo 70, 80 fa 90.
Giusto.
Non avrete paura,
Ma per io caso, spero
perché,
di no.
Sai perché nella smorfia... La smorfia sì. identifica nel 90 la paura, che è quel sentimento un po' strano, particolare, che mi ricorda il fuoco. Da una parte la temi, però dall'altra ne sei anche attratto.
È vero, no, effettivamente questa descrizione è perfetta, perché alla fine ti dà anche quell'adrenalina della paura. Sì, è vero.
Ma che strano inizio che abbiamo fatto. Anni 90 a casa? Sì, chiediamo subito.
Esatto, diteci i vostri ricordi degli anni 90 o se avete un ricordo pauroso degli anni 90.
Esatto, quindi anni 90 e paura, scegliete voi.
Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura del riflesso in uno specchio in vetro, perché mi guardo e giuro adesso non mi vedo. Ho paura senza lei, oh, oh. Eppure sai, non ho paura. Troppo presto, oppure che arrivi ma quando sono vecchio, che io sia diventato un altro nel frattempo, magari quel vecchio cantante di successo. Ho paura di un futuro vuoto, di cucinare per me solo, della TV di notte accesa per non sentirmi solo in casa. Oh, eppure sai, non ho paura. questa vita passa, ma mi conosco un pare.
Paura mai, ultimo. C'è grande attesa, credo.
C'è grande attesa, sì, perché deve uscire il nuovo singolo.
E quindi noi abbiamo anticipato.
Sì, sì, sì,
domani credo che uscirà il sindaco. Il sindaco. Il singolo. Di ultimo, che è un po' come te.
È un po' come me?
Sì, cioè è giovane ma già vecchio. Perché ogni tanto io prendo in giro Alice, perché lei, nonostante la giovanissima età, ha delle caratteristiche classiche di una persona
anziana.
Non volevo dire anziana.
Vabbè,
però
sì, è vero, sono caratteri, ognuno ha la propria personalità.
Comunque, ultimo, insomma, in questa canzone canta le paure di una generazione che è nata in questo secolo.
Sì?
Vorrei tranquillizzare questa generazione, che sono le stesse paure che avevo io.
Okay.
O altri nel secolo precedente.
Quindi poi passa?
Passa, e tutti insieme comunque si affrontano queste paure. L'unione fa la forza. Come,
meno male.
Dire. C'è stata invece una paura, poco più di 20 anni fa, diversa. Quella che nei minuti che chiudono il decennio, anzi il secolo, è una paura che attanaglia molti.
Mm.
Non tutti, ma molti.
Ok.
Facciamo una domanda a casa, per chi si ricorda. Il 31 dicembre del 1999, alle 23:59, dove eravate?
Cosa stavate facendo?
Ecco, ricordiamo che siamo nel meno 10 di Alice.
Esatto, sì, io non c'ero.
Ecco, molti in quel momento sono combattuti fra il festeggiare un secolo che se ne va e uno che arriva. Cosa che Alice
sì?
apparirà un po' effimera. Però lo ricordo appunto quelli che sono nati dopo il 2000.
Sì.
Però dovete aspettare ancora qualche anno per vivere questa emozione
che
invece abbiamo vissuto. Dicevo, molti sono combattuti in quel momento, il 31 dicembre 1999, alle 23:59, combattuti tra il festeggiare, tra stampare il primo bacio o stringere il primo abbraccio del secolo, e la paura di ritrovarsi invece in un mondo in cui la confusione regna sovrana, perché in quei secondi c'è la paura del baco del millennio.
Il baco del millennio.
I computer non hanno molto spazio per immagazzinare tutti i dati,
sì?
E quindi, per risparmiare, molti programmi rappresentano gli anni solamente con le ultime due cifre.
Certo, ok.
Nel 1999, ma c'è il 99.
Sì.
Con l'avvicinarsi del 2000, però, molti ipotizzano che i computer non siano in grado di capire che 00 è l'inizio di un nuovo secolo, e quindi rischia di ricominciare il conteggio da 1900. Paura che poi comunque, come ben sapete, si dimostra infondata, perché l'uomo, che ha una bella serie di difetti, non è scemo. Oppure, come disse Mourinho,
sì?
Non sono mica un pirla.
Ah.
Quando serve, l'uomo sa fare,
sì,
le cose.
Così
gli ultimi mesi del millennio servono anche a correggere e riparare eventuali secoli, cioè problemi del sistema. Così sarà, allo scoccare dalla mezzanotte i problemi stanno praticamente a zero. Certo, qualche orologio torna indietro al 1900.
Sì, ma niente di grave.
Sì, insomma, per esempio l'osservatorio navale statunitense, che è quello che dà l'ora giusta negli Stati Uniti,
sì.
Ecco, quello va in tilt, fa un po' sorridere. Oppure il tabellone luminoso dell'università di Nantes, che avverte i propri studenti, benvenuti, è gennaio del 1900. Quindi,
ok.
Beh, dicevo, fa sorridere perché gli Stati Uniti sono il paese al mondo che investe maggiormente, perché un terzo dei soldi che sono stati spesi per aggiornare i programmi sono stati spesi proprio negli Stati Uniti.
Sì, sì.
E i problemi maggiori sono registrati proprio in quel paese.
Succede.
Anche il cinema naturalmente prova a cavalcare l'onda emotiva, anche sul grande schermo il baco si dimostra poca cosa. Chi invece, tanto per cambiare, fa centro sono loro, i Simpson. Questa volta non anticipano nulla, ma mandano in scena uno degli episodi forse più divertenti della loro storia. Homer nella paura fa 90, vedi che anche per i Simpson.
Sì.
Cosa deve fare Homer? Deve risolvere il problema informatico suddetto nella centrale nucleare dove lavora. Però, essendo Homer, che cosa fa? Se ne dimentica, trascura il lavoro.
Sicuro?
Diffonde il baco, il problema, in tutto il pianeta e lo distrugge.
Ah, così.
Sì, però adesso siamo tranquilli?
Sì, siamo tranquilli,
no,
certo.
Aspetta.
Come no?
Aspetta, cantare.
Scusa, allora non è successo niente e quindi hai detto che manca ancora tanto tempo al prossimo super cambiamento.
Ma se non ti metto un po' d'angoscia io, chi è che te la mette?
Sì, ma allora, che ansia, cosa stai per dire?
C'è già, c'è già una nuova data da tenere a mente. È il 19 gennaio del 2038.
2038.
Apri l'agenda, segna. 19
esatto.
gennaio 2038 e l'ora precisa è sono le 3 del mattino, 14 minuti e 7 secondi spaccate. Perché okay. molti sistemi informatici, se non correttamente aggiornati, potrebbero smettere di funzionare facendo impazzire gli strumenti, la navigazione satellitare, l'allarme di casa.
E beh, non è mica poco.
La radio sveglia, questa è la cosa peggiore. il problema che si verifica nel 2038, se vogliamo, è molto simile a quello di poco più di 20 anni fa. Comunque c'è un sistema operativo molto popolare, adesso non mi addentro
troppo nel tecnicismi, insomma.
Sì, perché dopo si fa fatica a capire io.
Sei tu, esatto.
Comunque, ecco, c'è questo sistema operativo alla fondamenta di questo problema. Mm-hmm. Segna il tempo contando i secondi a partire dal 1 gennaio del 1970. Non chiedermi perché.
Sì.
I sistemi operativi a 32 bit sono in grado di calcolare un valore massimo di... Quanti secondi?
Allora, 2 miliardi 147 milioni 483 mila 647 secondi.
Se è sbagliato, l'ha detto Alice, l'ho fatto dire
a Io spero sia giusto.
Comunque, questa soglia si esaurirà il 19 gennaio del 2038, allora è suddetta. Però, comunque, ci sono anche sistemi a 64 bit mm-hmm. che spostano il problema molto, molto più in là. Però a 32 ne rimangono ancora. E chissà, potrebbe anche esserci qualche problema.
Se diventerò come i miei genitori, o sarò una bionda alcolizzata a caccia di ragazzi di 20 anni, o diventerò come mia madre.
Niente, saranno molto colpiti dalla tua eccellente conoscenza del computer.
Oh, Dio mio! Oh, dite che sarà venuto su tutti i fogli!
No, la fotocopiatrice ne avrà corretto qualcuno.
Solo che il latte materno non è fatto per gli adulti.
Anche se la confezione è particolarmente invitante per gli adulti.
Vabbè, con queste poche simpatiche battute siamo sempre negli anni 90.
Certo,
in uno dei telefilm che adesso io sto già ridendo e lo dico adesso, perché ieri, per chi ci ha seguito, parlavamo di anni 80.
Esatto.
E c'era Alice, una ventenne, che spiegava a Stefano, un cinquantenne, come funziona il Walkman.
Okay,
ora
sì,
abbiamo negli anni 90 Alice, una ventenne, che racconta Friends a un cinquantenne.
Vabbè, però Friends adesso è una serie che guardiamo anche noi, cioè non è una cosa.
Confermo, anche più giovani
è rimasta
l'hanno...
nel tempo.
Ecco, dimmi un po' perché.
Perché?
Perché allora è comunque molto legata a quegli anni, però anche i giovanissimi, mm-hmm. ne ho le prove a casa,
sì.
La guardano, la capiscono, la apprezzano.
Secondo me perché rappresenta l'età, quando arriva l'età adulta e mm-hmm. hai un gruppo di amici, ti riesci a immedesimare facilmente nei problemi, nelle paure, nelle storie, gli amori, la ricerca di un lavoro, i casini che combini durante quegli anni che comunque sei un po' incasinato in testa, tu non sai cosa fare, e loro lo rappresentano nel migliore dei modi.
A parte qui presente, che Alice ha tutto in chiaro, cioè lei...
Ci provo, insomma. Però nel 1994, quando il mondo televisivo stava per proprio assistere alla nascita di un fenomeno enorme, esattamente martedì 22 settembre è il giorno in cui le porte di Central Perk si aprirono per la prima volta, accogliendo Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joy e Phoebe nella vita di tutti i telespettatori. Ed è stata proprio l'idea, come dicevi tu, perché resiste, perché persiste comunque il successo di Friends, ed è proprio l'idea dei creatori, di David Crane e di Martha Kaufman, che hanno proprio pensato a un'idea semplice: sei amici che comunque vivono la propria vita insieme, affrontano i problemi insieme, si divertono, vivono relazioni, ed è questo il successo fondamentale, anche perché prima le sitcom americane erano principalmente basate sul concetto di famiglia, uh-huh. la famiglia tradizionale, ed erano le famiglie i protagonisti delle sitcom,
i Robinson, i Jefferson.
Esatto. Invece in
Mi
questo
stai sbloccando
caso
dei ricordi.
Sì, invece in questo caso sono proprio dei ragazzi giovani che creano una famiglia non tradizionale. Poi le personalità uniche dei personaggi che fanno veramente ridere, piacciono un sacco, ovviamente portano a un successo enorme e non si aspettavano il successo che poi ha avuto. Ma ci sono degli aneddoti che magari le persone hanno visto la serie, sono appassionati ma non conoscono, come ad esempio quando parliamo del divano che si trova nel bar in cui si ritrovano, sì, sempre, il famosissimo divano, sì, di Friends. Pensate che il produttore esecutivo era andato in un mercatino dell'usato e aveva trovato questo divano a $100. Solo, quindi neanche, esatto, anche perché è molto bello effettivamente, se lo avete in mente, a $100. Solo che il problema è che le scene dovevano essere anche riprese al di fuori, hanno deciso di fare un set anche esterno e quindi avere un altro divano. Il problema è che mercatino dell'usato non
uno
è,
ne trovi
è uno, non è che è un pezzo unico, non è che riesci a trovarne altri uguali, ed è stato proprio questo il problema. Infatti hanno dovuto comprare un divano simile, dipingere l'originale di un colore più scuro per riuscire ad averli molto simili. Infatti in tutte le scene non è sempre lo stesso divano.
Fate attenzione, andate a recuperare le
e magari vi accorgete che in realtà non sono...
Sai, quando hai parlato di divano mi si, sì, è sbloccato un altro ricordo e probabilmente, adesso mi faccio un attimo gli affari miei, qualcuno,
vai,
a casa sta ancora tremando.
Sì.
Perché quando mi sono sposato, mm-hmm, io ho detto a mia moglie: guarda, fai quello che vuoi, però nella nostra casa devono esserci due cose.
Due cose?
Le poltrone di Friends.
E hai le poltrone di Friends?
Adesso non più, perché a furia di... Perché ti ricordi cosa avevano di particolare?
È certo, che poi si estendeva, sì, riuscivi,
esatto,
a sdraiarti, tipo.
Esatto, sì. Però ecco, sono tanti, tanti anni su quelle.
Eri un
quelle
fan?
Poltrone. Sì, anche per quello.
Beh,
sì,
certo,
va bene,
certo. Ma c'è
chiudo
una...
la parentesi, che tanto a chi gliene frega.
E vabbè, magari qualcun altro ha,
vero,
le poltrone
qualcuno
di
Friends. Qualcuno ha le poltrone di Friends ancora?
O qualcosa di simile, perché magari hanno preso spunto. Sicuramente moltissime donne negli anni 90 hanno preso spunto da una donna.
Quale?
Jennifer
delle tre?
Aniston.
Ah, okay.
E la bellissima e fantastica, che aveva un taglio particolare, cioè il taglio anni 90, che si chiamava The Rachel. È un taglio,
il taglio di capelli che ha preso il suo nome proprio.
Esatto, ha proprio preso il suo nome e è andato di moda moltissimo negli anni 90. E l'aneddoto è che Jennifer Aniston in realtà ha proprio detto che era scomodissimo da portare. Bello, ma veramente scomodo. E le donne erano impazzite, andavano nei saloni di bellezza a cercare di fare lo stesso taglio. E io sono andata a vedere e ho detto: ma veramente si chiama? Cioè è un taglio che porta il nome di Rachel?
Sì.
E io ti dico, ho utilizzato il metodo Stefano, che una volta mi ha detto: una cosa è importante, come fai a misurare quando una cosa è realmente importante? Quando la trovi su Wikipedia, c'è una pagina intera
solo
dedicata sul taglio di capelli di Rachel. Te lo dico, è pazzesco. Te, famosissimo.
Io invece pensavo che avresti parlato di Monica, che è ancora giovanissima, sì, era entrata nel video di Dancing in the Dark, perché a un certo punto Bruce Springsteen invita una ragazza a salire sul palco a danzare. E chi è? È proprio lei.
È proprio lei,
sì,
pensa un po'.
Aneddoti di vita vissuta da parte dei protagonisti, sì, di Friends. Ma sapete che poche settimane fa uno dei protagonisti è venuto a mancare.
Sì, ma comunque il suo impatto rimane nelle generazioni e te l'ho fatto vedere io, perché siamo tutti dei grandissimi fan, come la fantastica frase: sarò lì per te.
Rachel era la tua preferita?
Sì, assolutamente.
E invece tra i ragazzi?
Ma sai che anche Ross mi fa molto ridere. Mm-hmm. Mi piace come personaggio. I tuoi?
I miei, Monica e Chandler, la mia coppia preferita.
Sì.
Non so che in più per me. Ma gli anni 90 sembrano tristissimi.
Più che altro che abbiamo chiesto cosa stavate facendo il giorno di Capodanno del 1999 e abbiamo...
Ero al lavoro Davide.
E poi Sonia invece scrive: a casa perché i due bambini erano ammalati. E dico: peccato. Però ci manda una bellissima foto con palloncini e la scritta del primo gennaio del 2000 di tutta la famiglia riunita. Siete bellissimi,
veri,
posso dirlo.
I bambini con la febbre, ma alla fine è stata una bellissima festa. Infatti bella quella foto. Chissà come sono adesso. Sarebbe bello ritrovare la foto a 23
anni dopo.
Magari tra qualche giorno, il 31 di dicembre del 2023
potrebbero rifare la foto.
Ecco.
È vero.
Invece voi quanta voglia avete di sparare nelle casse dell'autoradio, in ufficio, a casa, tutto volume? Posso rispondere io? La canzone di Natale definitiva, quella che è moderna grazie a quel suo ritornello, che però è al tempo stesso classico, che piace a grandi e piccini. La canzone uscita proprio negli anni 90, nel 1994, come Friends per la precisione. Insomma, probabilmente sentite già in sottofondo, li sentite nella vostra testa, nel cuore, quelle campanelle che stanno vibrando, tintinnando, e lo faranno costantemente, incessantemente, da domani fino alle 25, ovunque, da domani.
Sì.
Non nell'unica trasmissione che vi regala piccoli morsi di Natale prima del consentito, e questa trasmissione è proprio Mille Storie. E allora, senza campanelle, perché anche queste noi le sentiremo da domani, signore e signori, per la rubrica Natale in anticipo, oggi è l'ultima puntata,
certo.
Tra l'altro, lei, Sua Maestà. Allora,
bellissimo.
1994, Mariah Carey non è certo una sconosciuta,
no.
È già un'affermata pop star, e come ogni pop star che si rispetti, raggiunto il successo, che cosa devi fare? Un disco di Natale.
Sempre, è la regola.
È la regola. Ti ricordi settimana scorsa che parlavamo di José Feliciano?
Sì.
Lui nel 70 stava registrando un album di cover di Natale, quando gli viene detto: senti, però fai qualche cosa di tuo e inventa quel...
È vero. Sì.
Quella canzone così carina, con solo 13 parole, se non ricordo male.
Sì.
Comunque, fa la stessa cosa Mariah Carey. Nell'album di cover ci sono però sue due inediti. Il primo è Jesus Born in This Day. Mai sentita?
No,
difatti, ecco. L'altra invece è quella che sentiamo naturalmente in sottofondo, quella che da sola manterrà, penso, le prossime 4-5 generazioni della famiglia di Mariah Carey.
Ma anche di più, guarda. Se andiamo avanti così, anche di più, te lo dico.
Comunque, lo confessiamo? Mille Storie ha copiato un po' Mariah Carey. Perché lei... furbastra.
È vero.
Il primo novembre regolarmente che cosa fa? Inizia a scaldare l'ambiente, si fa scongelare letteralmente, e inizia a gorgheggiare allegramente il ritornello più famoso del Natale. E così facendo, da 28 anni a questa parte, senza fare nulla, 2 milioni all'anno.
Vedi?
2 milioni di dollari all'anno. Ma torniamo al 1994. Non tutti sanno che Mariah Carey non vuole fare quel disco.
Non le piace il Natale?
No, perché il rapporto con questa festa per lei non è molto piacevole. Lei è figlia di genitori separati, associa la festa alle difficoltà comunque della mamma, che fa fatica a mantenere lei e i fratelli, mentre vede le altre bambine, gli altri bambini felici.
Posso dire una cosa? Secondo me, dopo il successo della sua canzone, il Natale le piace come? Perché 2 milioni all'anno senza far niente?
Penso.
È cambiato il pensiero. Così,
sì,
penso, eh.
Ma c'è sempre un ma. Perché
ovviamente
Nelle nostre storie c'è sempre un ma, quasi sempre finisce bene, proprio
certo.
Per questa ragione. Mariah Carey porta, pensate, al successo, al primo posto della classifica, qualcosa come 18 canzoni nella sua carriera. Se vi sembrano poche, sapete che solo i Beatles hanno fatto meglio. E vi chiedo, tra queste 18 c'è questa canzone?
Sicuramente sì.
No.
No.
No, è paradossale, ma questa canzone non è mai andata al primo posto. Comunque è ascoltata fino alla noia, mm-hmm, e viene anche studiata fino alla noia, perché è veramente un fenomeno.
Ma anche perché devi comprendere come sia possibile che l'ascoltiamo tutti gli anni, tutti i giorni, e ci siamo innamorati di questa canzone.
Un po' come nel mondo del cinema, Una poltrona per due. Tutti, almeno una volta all'anno, la vigilia di Natale, devono guardare Una poltrona per due, e si è studiato questo film. La stessa, mm-hmm, cosa si è fatto per questa canzone. C'è una tesi affascinante. Nel testo, Mariah Carey, prima di cantare che cosa vuole dal Natale, elenca cosa non vuole dal Natale.
Infatti, non voglio molto per Natale, c'è solo una cosa di cui ho bisogno. Non mi importa dei regali sotto l'albero di Natale, non ho bisogno di appendere la calza lì sul camino. Babbo Natale non mi renderà felice con un giocattolo il giorno di Natale.
E andiamo avanti con la nostra analisi del testo e della canzone di Natale per eccellenza. Sì? Qui non parlo io, parla il musicologo.
Sì?
La canzone, cioè Roberto Orsinelli mi sta guardando.
Fai
male.
Attenzione a quello, allora, che dici.
La canzone in sol maggiore, cosa che l'orecchio percepisce come rassicurante. Però quel sol è, sì? è piazzato soprattutto alla fine, all'inizio e alla fine della canzone, e in mezzo si crea l'attesa e il desiderio.
È certo.
Poi dicono che sono solo canzone.
Ma questa è una cosa veramente pazzesca, perché tu fai sentire una nota più alta, poi nella melodia scendi un po' di note, e poi devi ritornare su, e nel mentre proprio il nostro cervello cerca di tornare lì, cioè al desiderio che le note tornino lì.
È così,
un
che
genio.
Ecco. Infine, non tutti sanno che
Sì,
c'è anche chi ha intentato una causa per plagio a Mariah Carey. È il 2022 quando Vince Vance,
cioè l'anno scorso,
in arte Andy Stone, cioè io avrei tenuto Vince Vance
bellissimo,
come nome, era più divertente. Vabbè, comunque la cita per quasi 20 milioni di franchi. Sostiene che Mariah Carey abbia copiato palesemente la sua All Want For Christmas Is You, registrata nel 1989. Ha impiegato un po' a capirlo che,
scusa, l'anno scorso ha fatto causa.
Vabbè, comunque, curiosità nella curiosità.
Vai.
L'ufficio per il copyright statunitense ha registrato qualcosa come 177 canzoni con questo titolo. Insomma, la fantasia in tema di Natale negli Stati Uniti non è proprio il forte. Cara Alice, cosa ti viene in mente ascoltando la ruvida, indimenticabile, speciale voce di Louis Armstrong che canta Hello Dolly?
A me?
Sì, a te niente.
No, a me?
Sì?
No, mi stai mettendo in difficoltà, no, okay. Mi ritiro.
Allora, vado per esclusione.
Vai.
Non stai pensando al Dolly, che è quello speciale carrello usato durante le riprese cinematografiche.
Sì.
Su di questo viene montata anche una telecamera con un braccio telescopico, e questo permette di seguire magari le scene dove...
Di velocità, certo,
esatto,
sì.
Però mi sembra un po' difficile.
No.
Forse hai pensato a Dolly Parton,
sì,
la regina del country.
Mi mancava,
sì,
un po' il...
Ecco.
Sì.
Però fuochino, diciamo che se avessi voluto parlare di Dolly Parton in modo particolare, avrei messo questa. Vorrei farvi vedere la faccia country che ha in questo momento
è
Alice
bellissima
Petroni.
Questa canzone,
tra l'altro, questa canzone candidata all'Oscar nel 1981 e vincitrice di due Grammy, l'Oscar della musica, fra cui miglior canzone country, miglior voce country femminile.
Hanno fatto bene, possiamo dirlo.
9 to 5, che è una commedia originale divertente con Dolly Parton e anche con Jane Fonda, tra i nomi più importanti.
Però comunque, non so neanche lei.
No, e quindi okay. Non rimane che una Dolly. Siamo negli anni 90, stiamo parlando della pecora. Sì,
ah,
la
certo,
pecora Dolly.
Sì.
Siamo negli anni 90 quando Dolly, il nome comunque è dato proprio in onore di Dolly Parton.
No, per lei?
Sì, non so come si sia
come
stata
veramente...
Come
l'ha presa, secondo te?
Non lo so, vabbè. Comunque nasce Dolly, cioè nasce. È clonata.
Sì.
Non so se possiamo dire
come
che...
Come si dice? Sì...
È clonata.
È clonata.
Accade il 5 luglio del 1996, ma noi poveri tapini lo veniamo a sapere solo nel febbraio dell'anno successivo. La notizia da una parte affascina, dall'altra però mette anche un...
E mette un po' d'angoscia.
Paura, vedi, torniamo a parlare della paura degli anni 90, perché insomma l'aver clonato il primo mammifero fa pensare subito a che cosa? Alla clonazione dell'uomo. Allora c'è chi galoppa con la fantasia e si immagina magari nell'armadio alcuni cloni come pezzi di ricambio, che non è proprio eticamente una cosa elegante. Comunque, in breve, bignami della vita di Dolly. Passa la vita praticamente in prigione.
E beh, ma ci credo, che deve essere terribile, vabbè.
E beh, sì, la tengono tutto il tempo nel Roslin Institute, istituto di scienze animali dell'Università di Edimburgo. Diventa adulta, viene accoppiata a un montone dal quale nasce l'agnellino Bonnie.
Oh, che carino!
Nel 99 due altri agnellini e l'anno successivo altri tre, ma nel 2001 la storia si fa un po' meno felice, perché Dolly inizia a muoversi con difficoltà a causa dell'artrite che viene curata inutilmente con dei farmaci. Dolly è l'unica a nascere su 277 tentativi di clonazione. E l'uomo, allora, lo staff, tra l'altro il papà di Dolly, nel senso il ricercatore a capo dell'equipe, il biologo Jan Wilmot, è scomparso lo scorso mese di settembre. Comunque l'equipe ha sempre sostenuto che è troppo complicato, rischioso e fortunatamente non eticamente corretto pensare alla clonazione umana.
Meno male.
Per il momento. Detto questo, siamo in Scozia, siamo negli anni 90, ci sta giusto il tempo di una spolverata, non di neve che sta iniziando a cadere anche nella Svizzera italiana, ma di Simple Minds. We'll be right back. Ma che bello, sono già arrivati, non abbiamo dovuto aspettare il 31 dicembre.
Veramente sono già arrivati. Sonia ha mandato la foto dei figli cresciuti con le rispettive fidanzate e il nuovo arrivato, il terzo figlio, il fratellino, che adesso ha 12 anni. Una foto del loro compleanno, bellissimo, un ritratto di famiglia stupendo.
Sono d'accordo anche con Giulia che quella notte di San Silvestro, quella sera in centro a Lugano, è stata veramente qualcosa di bellissimo, veramente un abbraccio collettivo molto 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 bello.
Immagino. E volevo dire, sicuramente è stato bellissimo.
E tu, solo mo ti fai vedere? Sembra impossibile, ma da questa frase, cara Alice, anche se mi guardi male, nascono due mesi che suggellano un'amicizia davvero profonda. Quello che si fa vedere solo ora è Gaetano, docente di scienze motorie.
Sì.
Quello invece che è stanco, sofferente, ma sempre con quella vena ironica unica che pronuncia questa frase, è Massimo Troisi. Le riprese del postino sono appena iniziate e Troisi, come sapete, è molto malato. I problemi al cuore lo hanno letteralmente scavato, stancato, ma lui quel film lo vuole fare con tutte le sue forze, con le poche forze rimaste. Si gira però sotto il cielo e il sole caldissimo di Procida e il postino deve pedalare, deve camminare e per lui anche pochi passi sono uno sforzo sovrumano. La produzione cerca qualcuno, un alter ego, ma non trova nessuno. Fino a quando il fidanzato di una ragazza di Sapri si ricorda di quel docente. Allora lo convocano subito a Roma, perché il film ha interrotto le riprese, sì. E Philippe Noiret, che interpreta Neruda nel film, e il regista Michael Redford, chiacchierano con lui per un'ora buona. E venerdì lo presentano a Massimo e lunedì le riprese riprendono tra Roma, Procida e Salina. Massimo è grato davvero a Gerardo per quella... per il fatto di esistere, di assomigliargli così tanto, ma soprattutto ne diventa un vero amico. Quando Troisi negli ultimi giorni allo stremo, per esempio, chiede una pausa, è Gerardo che invita tutta la troupe a fermarsi per rispetto dell'attore napoletano, ma proprio tutti, nessuno lavora per nulla, non si sente volare una mosca, è solo qualcuno che bisbiglia. E sono le preghiere che gli stessi operatori, le truccatrici, gli attori rivolgono al cielo per aiutare in qualche modo Troisi, che cerca nel lavoro, nella normalità, nella vita che va avanti, la forza. E a proposito di vita, è quella di Gerardo e di sua moglie Elena, che aspettano un bambino, e Troisi gli propone di chiamarlo Pablito, non come Paolo Rossi, cioè il giocatore che fece piangere il Brasile nel 1982, ma come il figlio del postino nel film. Come è finita lo sapete, Massimo Troisi si spegne poche ore dopo l'ultimo ciak, mentre a casa della sorella. Quello che invece forse non sapete è che Gerardo e Elena hanno un bambino, ne avranno due. Il primo è un maschio.
E come lo chiamano?
Non si chiama Pablito quel bambino, ma si chiama Massimo, come quell'amico diventato tale in soli due mesi. Questa è l'ultima storia di quest'oggi. Abbiamo voluto chiudere con un sorriso anche un po' amaro, però è il ciclo della vita che va avanti.
Sì.
È volato anche questa puntata di Mille Storie.
Sì, veramente.
Alice ne aveva ancora tantissime, le teniamo magari per...
Sì, un'altra volta vi racconto di altre cose.
Grazie per aver condiviso con noi i vostri ricordi degli anni 90, in modo particolare quella della notte di San Silvestro. Noi ci ritroviamo domani, puntuali alle 11. Domani è primo dicembre, quindi...
domani si comincia...
Succedono delle cose importanti, non diciamo altro perché Alice ha in serbo per voi tante tantissime sorprese, tante tantissime finestrelle. Mi è scappato, ho già detto qualche cosa.
Piccolo spoiler.
Grazie a Alice Petronici, grazie a tutti voi. Ancora qualche nota della Via Rose con Claudio Villa.
Je vois la Via Rose. Sei vicino a me, la vita è sempre rosa, insieme.